Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Invocando il dono dello Spirito all'inizio della Messa, chiediamo che la comunione con il Signore Gesù nel nostro incontro quotidiano crei in noi l'abbandono della fede, la fiducia nella promessa di Dio e l'abbandono alla sua volontà.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, al capitolo dodicesimo, i versetti dal 19 al termine. Da tempo vi immaginate che stiamo facendo la nostra difesa davanti a voi. Noi parliamo davanti a Dio, in Cristo, e tutto, carissimi, è per la vostra edificazione. Temo infatti che venendo non vi trovi come desidero e che a mia volta venga trovato da voi quale non mi desiderate. Temo che vi siano contese, invidie, animosità, dissensi, maldicenze, insinuazioni, superbie e disordini, e che alla mia venuta il mio Dio debba umiliarmi davanti a voi e io debba piangere sui molti che in passato hanno peccato e non si sono convertiti dalle impurità, dalle immoralità e dalle dissolutezze che hanno commesso. Parola di Dio.
Ecco, già nel brano che abbiamo letto ieri, al versetto 14 del capitolo 12, Paolo ricorda che sta per andare a Corinto a questo punto per la terza volta, e anche oggi viene ricordato meglio già poi di nuovo all'inizio del capitolo 13 si ricorda ancora, ecco, come quindi queste parole sono le ultime scritte come lettera prima della sua terza visita a Corinto, che poi si è andato a Corinto. Lo sappiamo, lo possiamo arguire dalla lettera ai Romani che noi abbiamo letto, che viene scritta dopo, non molto tempo dopo la lettera, alla seconda lettera ai Corinzi, ed è scritta da Corinto. Paolo è a Corinto quando scrive la lettera ai Romani e sta per raccogliere, la, come dice, la colletta a cui ecco, si è tanto operato, e nella sua intenzione sta per andare anche a Roma dopo essere passato da Gerusalemme, anche se le cose andranno in modo molto diverso da come lui progetta, perché verrà arrestato, dovrà rimanere un paio d'anni prigioniero a Cesarea e così via. Quindi è chiaro che a Roma arriverà, ma in un altro modo e non secondo i tempi che lui prevede nella sua lettera ai Romani. Ecco, siamo a questo punto, vediamo le ultime, diciamo, raccomandazioni dell'Apostolo.
La versione della Vulgata che ho io, che non so se è la Neovulgata o la Vulgata, questa qui del Nestle, mette una punteggiatura che mi ha aiutato a capire meglio. Non, in realtà non cambia molto, però mi ha aiutato a capire meglio questo testo. Ed è così. Ancora pensate che noi stiamo facendo la nostra apologia davanti a voi? Ma noi parliamo davanti a Dio. Cioè la mette in interrogativa. Cioè,
possibile, sì.
Qui dice, certo, da tempo vi immaginate che stiamo facendo. Invece, mettendola in forma interrogativa, lo mette in dubbio. Ancora pensate che stiamo facendo la nostra difesa davanti a voi, noi stiamo parlando davanti a Dio in Cristo e tutto è per la vostra edificazione. Quindi, certo, il vanto non edifica la comunità, questo dice Paolo, a meno che non sia il vanto delle debolezze, nelle proprie debolezze, perché è lì che si manifesta la croce del Signore, la potenza del Signore, come dirà più avanti, egli fu crocifisso, Cristo, per la sua debolezza e vive per la potenza di Dio. Tuttavia, tutte queste pagine, mi sembra così di leggere Paolo, anche se ha usato stoltezza, tuttavia il fine era per l'edificazione, e questo forse è la chiave di lettura, è la chiave di lettura, cioè che non sia un'autodifesa per avere lui successo, ma per edificare la comunità. E anche l'espressione che usa dopo, al versetto 21, mi ha colpito. Cioè, se io venendo dovessi trovare che non c'è stata la conversione desiderata, questo per me sarebbe una grande umiliazione da parte di Dio.
Aggiungo a quello che ha detto Sara, e che mi pare, almeno a me sembra, l'unico modo per cui io riesca a capire questo testo, cioè il centro si è la loro edificazione. Aggiungo che mi ha colpito quello che mi pare uno scarto importante fra i peccati da cui alcuni non si sono convertiti e che sono presentati da lui come nell'ambito morale, impurità, immoralità, dissolutezze, che hanno prodotto invece una situazione di peccato. Il fatto di non essere si convertiti ha prodotto in loro una situazione di peccato che li porta a delle colpe che però attengono alla relazione, non alla immoralità personale. Sono tutte peccati che attengono alla relazione con altri, contese, invidia, animosità, eccetera. E questo mi sembra importante, ecco, perché è così. Cioè, l'immoralità non è fine a se, non ricade solo su se stessa, ma produce poi un male che colpisce la relazione con le altre persone.
Al versetto 28 del capitolo 11 precedente, Paolo diceva, elencando tutti i suoi motivi di angustia: oltre a tutto questo, il mio assillo quotidiano, la preoccupazione per tutte le chiese. E nel testo di oggi dice: temo che, e poi elenca le cose di cui ha paura. Mi pare che chiarisce qui, dice quali sono i suoi assilli per la chiesa. Non è, i suoi assilli per la Chiesa non sono persecuzioni o cose che vengono dall'esterno, ma dall'interno della Chiesa stessa, cioè queste divisioni interne. E poi mi colpisce che dica che tema di doversi umiliare e di dover piangere, ecco. Mi colpisce perché di fronte a queste cose non c'è, lui non si pone come con una debolezza estrema, insomma, in cui l'unico strumento, come dire, l'unica azione che può compiere è quella di umiliarsi e di piangere davanti alla Chiesa. per coloro che non si sono ancora convertiti.
Anche a me ha colpito questa reazione di Paolo, e non ci dobbiamo stupire se appunto è portato proprio a piangere, perché come è stato già detto, insomma, questa edificazione dice che la nostra apologia non è davanti a voi, ma davanti a Cristo per la vostra edificazione, parola chiave, senz'altro, e mi sembrava così che questo obiettivo di costruzione di questa chiesa può avere forse due scopi. Il desiderio di Paolo sarebbe questo, mi sembrava, fare della comunità una vera chiesa, intanto pura e casta, per presentarla al Signore, dice lui, nel potere che io ho avuto da Dio per la vostra edificazione. E la seconda cosa è per, come dire, quasi attrezzare questa comunità per una missione. Questo sarebbe stato il desiderio di Paolo, di questa costruzione. Ma appunto, come è già stato sottolineato, mi sembra che forse non è così sicuro. Teme di scoprire appunto una situazione per poco brillante. E temo che venendo, ecco, io vi trovi come non vi trovi come desidero. E questo elenco di questi vizi, elenco realistico, ecco, sono proprio di ostacolo invece alla edificazione. E piange su questa comunità, dice, io venendo non abbia a piangere. Insomma, non c'è da stupirsi. Anche il Signore, guardando Gerusalemme, piange per tutto ciò che non edifica Gerusalemme, ma che è portata poi alla distruzione.
Forse ripeto qualcosa di già detto anche a me, non ci ho pregato tanto, a dire la verità, però mi aveva colpito la reazione di Paolo, perché dice che io potrei trovarvi come non voglio, e poi fa un elenco di cose che lui potrebbe trovare che non è negative. E voi potreste trovarmi come non volete. Uno si aspetterebbe che dicesse, aveva già detto, verrò col bastone. Non ho trovato il passo in cui lo dice, ma pare poche pericopi fa abbiamo letto che Paolo prospettava anche una sua andata a Corinto con un tono molto deciso, molto forte. E invece è strana questa reazione, che Dio mi umili, insomma, è particolare. Mi dava l'impressione appunto di Paolo che prende su di sé un po', a questo punto prende su di sé, diventa ancora di più simile a Gesù, al Signore Gesù, prendendo quasi sì questo lutto che fa e questo essere umiliato. Perché è lui che è umiliato? Dovrebbero essere loro a essere umiliati. E invece è come assumere un po', mi dava questa impressione.
Leggendo anche il Vangelo, Gesù a Nazaret, anche Gesù non, stesso non era ben accetto nel luogo dove era cresciuto. Difatti arrivano addirittura a pensare di gettarlo giù. Quindi è una situazione che capita spesso, capita sempre ai profeti.
Il primo versetto direi che in forme diverse l'abbiamo già trovato. Il versetto 19 abbiamo già trovato, cioè Paolo continua a insistere, ha bisogno di insistere sulla sua rettitudine, sulle sue intenzioni, quali sono le sue intenzioni. Quindi il suo sforzo è quello non di difendere la sua persona, come potrebbe anche sembrare, ma di parlare davanti a Dio, Questo è la prima cosa in cui insiste. Cioè, non è interessato a difendere se stesso, eppure lo fa, la sua autorità, ma quello che dice lo si sforza di dirlo davanti a Dio. E l'altro aspetto è che lui esamina, anche questo l'abbiamo già trovato in altra forma, in altra espressione, lui esamina le sue azioni, le sue parole, tenendo conto dell'effetto per l'edificazione. Anzi, abbiamo già visto, mi pare, il capitolo settimo, che lui, parlando di ciò che è già avvenuto, quando ha scritto la lettera delle lacrime, e dopo la visita da cui si è ritirato, eccetera, però una lettera dura, poi si è pentito di averla scritta, di averla mandata, però adesso non è più pentito perché ha avuto un effetto positivo. Anche lì l'atteggiamento è quello, cioè lui l'ha scritta per l'edificazione, però non era sicuro che avrebbe potuto che essendo duro avrebbe potuto avere l'effetto. Perché? Perché, come dice qui, perché l'intenzione ultima, anche quando interviene, diciamo, interviene con durezza, diciamo, con severità, deve essere l'edificazione, che si può anche avere l'effetto opposto, lo dice lui stesso, l'abbiamo visto questo. Quindi qui mi sembra che in sintesi ripeta questo, e poi vedrei che dal versetto 20 è un'esortazione molto pressante, fatta all'inizio qui con una specie di autoconfessione, come una partecipazione dell'Apostolo, è un invito a convertirsi. Dice che sono molti quelli, quindi non qualcuno, sono molti quelli che devono cambiare vita e non l'hanno fatto, ed emerge qui uno dei punti delle caratteristiche, diciamo, dei punti difficili, ecco, della condizione delle comunità, particolarmente le comunità paoline. Non è che se uno è un, cioè non è che altri, però qui emerge da un lato le divisioni, questo c'è già nella prima lettera ai Corinzi, però la seconda cosa che emerge è l'immoralità sessuale, la vita, le abitudini, ecco, che continuano in molti, dice. E nonostante lui sia già intervenuto, eccetera, non hanno cambiato molti. Questo era un problema tipico pagano, non che gli ebrei non peccassero di queste cose, ma è complessivo, questo è un grosso problema in Paolo. Per le lettere, vogliamo la prima lettera dei Corinzi, ma in tutte le lettere direi. La lettera dei Filippesi, che lui è molto bello, però c'è l'esortazione. Il problema, cioè, morale, che è uno dei grandi problemi che troviamo nelle lettere di Paolo rispetto al mondo pagano, alle sue comunità, uno dei grossi temi è appunto quello dell'idolatria, intendendo l'idolatria il comportamento e il rapporto con quello che gli ebrei ritenevano, non solo andare ai templi, eccetera, ma anche tutto il contesto. Deve dare norme per questo. E poi la sessualità, la vita sessuale e le abitudini, ecco, del mondo greco-romano, che sono inaccettabili per Paolo. Noi vediamo ancora qui il problema che emerge molto forte. Ecco, qui nel brano di oggi lo dice con tono che Dio mi umilia, perché Dio lo umilierebbe? Se lui andando li trova così, è perché è una sconfitta per Paolo, no? come se fosse colpa sua. È una sconfitta inefficace, vuol dire che non c'è riuscito. È un modo per coinvolgersi. Ecco, se voi siete fate così, vuol dire Dio mi umilia davanti a voi, perché vuol dire che anch'io non sono riuscito a trasmettere, a guidare veramente, no? Mi sembra un punto importante. Però il tono di Paolo è sempre un invito, anche qui, Temo che voi mi troviate come non volete. Cioè, perché se vengo e siete così, non perdonerò più, lo dice subito dopo. Cioè, non vuol dire che si mette a piangere, vuol dire che io vi trovo come non vorrei, ma anche voi mi troverete come non volete. E subito dopo lo dice, se qualcuno pensa che non sarà così, si renderà conto che questa volta non andrà come le altre volte, in cui ho perdonato, cioè. Quindi vuol dire prenderà dei provvedimenti. Ecco, concluderei dicendo che abbiamo un esempio di questo intervento dell'Apostolo su questo campo, nella prima lettera ai Corinzi, ricorderete, capitolo 5, 6, ho un dubbio in questo momento, comunque ricorderete il caso che Paolo scrive lì, quindi non è presente, però interviene e giudica da lontano quel tale, dice che convive con la moglie di suo padre, non è ben chiaro se suo padre è morto, probabilmente, ma comunque convive con la moglie di suo padre, dice una cosa che neanche i pagani ammettono, e voi lo sopportate, forse era un personaggio importante, e quindi adesso io presente, assente col corpo, presente con lo spirito, lo giudico, riuniti insieme, eccetera, e lo scomunica, lo dà a Satana, come dice questa formula per dire lo scomunica, non per condannarlo definitivamente, ma perché si converta, cioè prende una decisione disciplinare nella comunità. Quindi anche qui Paolo sembra alludere al fatto che se loro non cambiano, e lui sarà costretto a decidere una punizione disciplinare. Continuiamo a pregare, confidando veramente nell'efficacia, nella potenza della Santa Eucaristia. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutta la Chiesa, perché venendo il Signore la trovi in pace, in comunione di carità. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutti coloro che commettono il male, per quanti creano invidia, animosità, dissensi nel mondo, perché il Signore mandi loro una luce di conversione. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutti i più poveri, per quanti sono privati di ogni cosa a causa della cattiveria, della violenza degli altri uomini. Preghiamo per chi ha perduto tutto, per chi vive nei paesi di guerra. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E per i malati, i sofferenti, per coloro che non possono più attaccarsi a nulla in questo mondo, il Signore mandi loro uno spirito di speranza. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Oggi c'è il ricordo di Domenico, il fratello di Andrea. Domenico è l'anniversario della sua incidente, della sua morte. Lo ricordiamo in questa messa insieme a tutta la sua famiglia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ricordiamo oggi insieme anche Andrea Montanari. Oggi è l'anniversario della morte di Andrea. Insieme a lui preghiamo per Alessandra, per Roberto, per i suoi fratelli e le sue sorelle, per tutti i genitori che piangono i propri figli. Preghiamo.
Ascolta, Signore.
Perché il Signore ci salvi dal disordine morale e spirituale e materiale. Noi ti preghiamo.
Ascolta, Signore.
Preghiamo sempre per tutte le persone che ci affidano le loro intenzioni di preghiera, per i bisogni di ciascuno, così come il Signore li vede, e per quanti ci fanno sempre del bene, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ricordiamo sempre Tonino perché possa rimettersi presto, stare bene. Preghiamo anche per tutti gli altri ammalati, per quelli che fanno anche più fatica a mantenere l'impegno che quando si è giovani si può fare, quello dell'Eucaristia quotidiana, mattutina, per tutte le spose ammalate, per coloro che le assistono. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. E rinnoviamo sempre di nuovo, abbiamo già pregato ancora per la Siria, per tutto il Medio Oriente, e per il futuro del mondo, perché, Signore, faccia prevalere le volontà di bene e di pace. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.